Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci dipinte. Una geografia emozionale che unisce arte, architettura, cinema e design in un viaggio visivo, avvincente ed erudito. L'Atlante delle emozioni di Giuliana Bruno, appena ristampato per le edizioni Ioan e Levi, è stato e resta un testo fondamentale per i cosiddetti visual studies. La prima edizione italiana risale al 2006, pubblicata da Bruno Mondadori, ma da allora le prospettive inedite proposte da questa mappa della storia culturale delle arti visive e dello spazio ha ispirato molti ricercatori e molti artisti, lettori e storici dell'arte. Vedere e viaggiare, sostiene l'autrice, sono inseparabili. Sight e site, vista e luogo, così come motion ed emotion, movimento ed emozione, sono sempre irrevocabilmente connessi. Attraverso le opere di artisti come Gerhard Richter e Louis Bourgeois, i lavori di architetti come Daniel Libeskind e soprattutto i film di Roberto Rossellini, Michelangelo Antonioni e Wim Wenders, scopriamo una geografia emozionale. Un libro che è una guida, o meglio una vera e propria mappa affettiva e un viaggio alla scoperta della nostra geografia interiore. Noi lo ripercorreremo oggi insieme all'autrice Giuliana Bruno, che è titolare della cattedra di Visual and Environmental Studies presso la Harvard University. Tutto questo tra pochi minuti. Miles Davis in Summertime. Oggi una puntata di Voci Dipinte dedicata a un saggio, Atlante dell'emozione, un testo fondante e fondamentale per i cosiddetti visual studies, un saggio pubblicato nella sua prima edizione italiana nel 2006, Bruno Mondadori editore, oggi ristampato a cura dell'edizione Ioan Levi di Milano. Noi abbiamo il piacere di ospitare l'autrice, Giuliana Bruno, nata a Napoli dal 1980, vive a New York, è titolare della cattedra di Visual and Environmental Studies presso la Harvard University, autrice di numerosi saggi tradotti in più di 15 lingue sulle intersezioni tra arti visive, architettura e media, come il pluripremiato Rovine con vista, Napoli e il cinema di Elvira Notari, e Pubbliche intimità, architettura e arti visive. Il suo saggio più recente è Atmospheres of Projection and Environmentality in Art and Screen Media. Citiamo anche Superfici a proposito di estetica, materialità e media, pubblicato nella sua versione italiana nel 2016 per l'editore sempre Ioan Levi. Buongiorno professoressa Bruno e benvenuta a Voci Dipinte.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Dunque, questo Atlante delle emozioni, lei racconta, visto che si tratta di una ristampa, che in questi anni, diciamo, il libro ha avuto una storia che le ha dato molte soddisfazioni.
Sì, effettivamente è stato, diciamo, un viaggio veramente emotivo, per dire. Questo Atlante, un po' fedele al suo nome, ha viaggiato tanto, cioè ha viaggiato in vari posti del mondo e ha viaggiato anche con me, regalandomi incontri con culture e persone diverse. E soprattutto anche mi ha dato la soddisfazione di vedere che molti artisti, molte persone creative si sono ispirate a questo libro. Cosa che non succede quasi mai a una storica dell'arte, che in genere parla di opere d'arte ma molto raramente le ispira. E quindi questo è stato per me bellissimo, vedere che c'era, diciamo, una creatività che ispirava le persone più varie, tra, non so, Michael Nyman, che ha fatto le musiche ispirate al capitolo di cui parlo delle città e le città come venivano rappresentate come luoghi anche affettivi, emotivi negli anni 20, o Jesper Joost, un regista e artista che vive a New York ma danese, che ha fatto una trilogia acquistata da Museo d'Arte Moderna, tutta ispirata a quest'idea dell'affettività femminile di cui parlo nel libro, ma anche Carola Spadoni, che ha capito che questo libro era un archivio di memorie, di luoghi raccontati, visti, fotografati, e quindi ne ha fatto un archivio peripatetico digitale. Roberto Paci Dalò, che ha fatto proprio un Atlas of Emotion, un Atlante delle emozioni ispirato alla mia città natale Napoli. Ma la cosa più divertente, che insomma mi sono anche un po' imbarazzata a raccontare, è che ha ispirato degli stilisti di moda, cioè, infatti, questo veramente non me l'aspettavo, tipo Mario Schwab, che ha vinto un sacco di soldi, peraltro, con una bellissima sfilata di moda tutta ispirata all'Atlante delle emozioni, dove ci sono degli abiti che guardano come dentro il corpo femminile, e Alessandro Michele, che ha fatto veramente un'opera straordinaria con una sua sfilata dove addirittura c'è sugli abiti stampata la mappa tenera delle emozioni alla quale io mi sono ispirata, che stava proprio in copertina alla prima edizione di Bruno Mondadori dell'Atlante delle emozioni. E lì nel comunicato stampa ha proprio spiegato perché, cioè, era importante parlare di affetto e di emozioni in questo momento, proprio perché, diciamo, in questo libro, in questa mappa tenera, c'era un'affermazione addirittura politica, diciamo, del desiderio, della memoria, della capacità e della volontà di relazionarci, perché questo ci consente di ricollocare i sentimenti sulla nostra mappa e di modificare le carte di cui ci serviamo per perlustrare il nostro mondo. Quindi, diciamo, capendo una cosa essenziale di questo libro, che cartografare non significa possedere i luoghi, ma significa essere capaci di collocarci, di relazionarci a noi stessi, ai luoghi e usare le mappe per navigare proprio nel senso più vasto del termine e non soltanto digitale.
Ecco, per errare proprio, per perdersi.
Errare.
Infatti torniamo al titolo perché Atlante delle emozioni, Atlante intanto è già un'indicazione molto importante, come diceva lei, è un metodo, ma forse anche un soggetto di questo libro.
Sì, l'ho voluto chiamare Atlante proprio perché l'Atlante, diciamo, è stato anche uno strumento di viaggio, cioè le mappe si sono sempre adoperate anche per capire le costellazioni, per muoverci per i mari, per muoverci per terra e quindi e significa anche voler tracciare una genealogia, diciamo, completa del mondo, no? Come l'Atlante, che significa anche cercare di capire l'alterità, di capire altri luoghi. Ma attraverso il movimento, attraverso il viaggio. Che tipo di viaggio? Ecco, oggi si pensa che l'emozione spesso sia una cosa viscerale, diciamo istintiva, no? Si risponde così immediatamente, in modo anche violento, spesso, no? O attraverso dei modi, di emoji molto sintetici. Ecco, invece io ho voluto dire che l'emozione, cioè, è effettivamente un luogo da coltivare, ma un luogo globale da coltivare. No? È una forma di conoscenza dei luoghi che ci fa anche scoprire il paesaggio dell'anima, perché i luoghi raccolgono le nostre storie, le nostre memorie, i nostri desideri profondi, la storia con la S maiuscola, come tutti gli Atlanti,
Sì.
no? Che in effetti parlano di luoghi anche come nazioni, e quindi ci si mette in cammino per scoprire non solo la geografia esterna, ma la nostra geografia interiore. E come dico nel sottotitolo, in viaggio tra arte, architettura e cinema, bisogna ricordarsi che per coltivare l'emozione e per capire che l'emozione è una forma di conoscenza, si tratta anche di ragionare sul fatto che i luoghi sono delle forme di rappresentazione. E quindi bisogna conoscere come sono stati rappresentati dalla letteratura, per esempio, narrati, come sono stati visti dalla pittura, scolpiti in scultura, rappresentati dalla fotografia e messi in movimento, già dal secolo scorso dal cinema. Quindi in questo senso, come lei giustamente diceva, si tratta di inventarsi un metodo, cioè un metodo transdisciplinare, un metodo di transito, un metodo che permetta il trasporto tra questi luoghi.
Ecco, prima di transitare almeno nei prossimi minuti, per quanto ne avremo il tempo, in questo veramente affascinante Atlante delle emozioni, volevo ricordare insieme a lei la genesi di questo libro, perché lei parla appunto di luoghi molto significativi e se non sbaglio l'idea di questo libro è nato proprio in un luogo molto significativo anche da un punto di vista architettonico.
Sì, è nato diciamo sulla rampa dell'edificio di Le Corbusier, dove io insegno già da più di 3 decenni Visual and Environmental Studies, appunto studi visivi e dell'ambiente, che è proprio il metodo, diciamo la disciplina che ho creato in questa università e di cui questo libro rappresenta diciamo, il cardine fondamentale. L'idea è proprio nata camminando su questa rampa, perché la rampa del
Perché?
Corbusier attraversa questo edificio dall'interno, no? Quindi si vedono tutte le viscere dell'edificio visibili e ti permette questo viaggio di dentro fuori, che è esattamente il senso dell'emozione, come quello del transito, no? Dalla parola latina emovere, in inglese significa uscire fuori, uscire anche da sé, no? In inglese viene molto bene, motion and emotion, cioè movimento. E su movimento. Emozione significa viaggiare anche nel senso di scuotersi, essere capaci di essere messi in movimento da questo viaggio internamente, quindi
È un
essere
trasporto.
capaci di attraversare, esatto, la parola italiana trasporto è bellissima perché significa anche, diciamo, non solo letteralmente, ma anche in maniera così più metaforica, no? Questo senso di uscire da sé, uscire dagli schemi, uscire. Transitare anche nel senso di conoscere, voler conoscere alterità, geografie altre, quindi andare al di là, diciamo, di quello che oggi è purtroppo un mondo di isolamento, personale, ma anche un isolamento politico, di chiusura dei confini di questi atlanti. Invece questo atlante è poroso, cioè parla di migrazione, parla di capacità di essere aperti e porosi verso tutto quello che è diverso da noi.
Sì, è poroso e appunto attraversa i confini tra le discipline, perché questo è fondamentale, insomma, arti visive come il cinema, l'architettura, lei dimostra che non sono soltanto arti visive, quindi c'è una contaminazione e anche una rilettura di queste arti, ci fa scoprire degli aspetti come quello che lei definisce appunto aptico, con un bellissimo termine che forse noi abbiamo dimenticato oggi, che ci sposta dalla dimensione visiva a quella tattile.
Esatto, l'idea era proprio quella. Oggi ancora, no? Non solo 20 anni fa, ma ancora si parla di un mondo fatto di immagini. Ma sì, un momento, cioè le immagini anche ci toccano, ci scuotono, e comunque per entrare in relazione con i luoghi non basta guardarli a distanza. Cioè questo è un errore un po' della cultura occidentale. Significa invece sentire l'atmosfera, cioè sentire questo, diciamo, contatto che non è soltanto fisico, ma è un contatto anche intangibile, no? Che ci dà la possibilità di entrare in contatto con i luoghi stessi. Quindi per questo mi sono riferita al termine greco aptico, che è un termine bellissimo che significa non soltanto tatto, ma proprio entrare in contatto, e ci fa capire quanta tattilità ci sia in questa relazione. E questo oggi mi sembra ancora più importante, considerato che noi entriamo in contatto attraverso gli schermi. Quindi questa, sì, diciamo, mia rilettura del fatto che ci sia una, non solo un'interdisciplinarità, ma bisogna proprio lavorare sul tramite tra tutte queste discipline, inventarsi una maniera intermediale di ragionare che non guardi separatamente a queste discipline, perché è proprio la loro relazione che ci rende possibile la conoscenza del mondo, come ambientalità, come ambientazione. Questo oggi mi sembra ancora più importante. Io l'ho chiamata geografia, ma in effetti è anche un'ecologia, quella di cui parlo, un'ecologia dei media e un'ecologia dei nostri spazi.
C'è un bellissimo capitolo tra i tanti, appunto quello in cui si analizzano o si rileggono le cinecittà, quindi questa appunto contaminazione tra architettura, storia del cinema, un'arte della modernità nata proprio nella dimensione urbana.
Sì, in effetti, diciamo, la creazione di questo metodo, più che transdisciplinare, di tramite, è anche un po' indisciplinato tra arte, architettura e cinema, era anche l'idea di fare una storia culturale dell'emozione, una storia culturale che sia una genealogia, perché, come dicevo, per essere, diciamo, veri a noi stessi, per sentire emozionarsi, significa anche coltivare l'emozione attraverso la cultura, e quindi conoscere da dove viene questo movimento. È il movimento della modernità, che comincia con i giardini del pittoresco, in cui non ci si muoveva e vedendo nuove, proprio delle, come se fossero delle inquadrature, no? Incorniciate, sì, del paesaggio. E poi con la modernità, l'architettura, che ha creato questi spazi di dentro fuori, spazi di trasporto come le gallerie, i grattacieli, gli stessi treni, e nello stesso tempo nasce il cinema, un vero e proprio mezzo di trasporto virtuale che cambia completamente la maniera in cui noi ci muoviamo nello spazio e guardiamo il paesaggio. Cioè ci dimentichiamo oggi che noi eravamo abituati a muoverci a piedi o a un cavallo, e quindi vedevamo le cose in maniera completamente diversa da come si possono vedere oggi. Quindi ho voluto ricostruire, diciamo, tutta questa storia di questo movimento attraverso i luoghi, perché è proprio importante per capire come anche questi modi di vedere non fossero separati, cioè come il cinema nasce insieme all'architettura e come l'architettura nello stesso tempo nasce insieme al paesaggismo di un certo tipo, e come la storia dell'arte, basti pensare, non so, alle avanguardie di quel periodo, no? Alla maniera di dipingere dell'impressionismo, come completamente il luogo viene visto in movimento movimento, come tutto si muove in quel momento lì. Quindi questa è stata anche una maniera per cambiare anche il nostro modo di vedere queste l'architettura, di vedere l'arte e di vedere soprattutto il cinema, che veniva considerato e ancora oggi soltanto un'arte di riva. Questo non è solo un'arte di riva, si tratta di, invece di spazio.
Mi ha molto colpito un passaggio in cui lei racconta: ho ricercato due sale cinematografiche a New York dove era stato proiettato lo stesso film per capire le differenze, e poi ne ha ritrovata una di queste sale, se non sbaglio.
Sì, dunque, ho fatto un esperimento, io sono molto, credo che anzi questo, contenta che mi ha fatto questa domanda, perché è una cosa su cui voglio continuare a lavorare, e pensavo addirittura ad una mostra, perché non si parla mai di architettura del cinema, non solo di come il cinema rappresenta l'architettura, di cui parlo molto in questo libro, ma proprio dell'architettura di questi luoghi di visione, no? Che oggi sono per esempio gli schermi multimediali che ci sono nelle gallerie d'arte. Allora, anche però al tempo del cinema, gli storici e i teorici del cinema parlano solo di film, oppure al massimo dell'apparato cinematografico, ma no, c'è tutto uno spazio, tutta un'architettura della visione, quindi va studiato anche come l'architettura stessa di questo luogo influenzi e cambi il modo in cui noi vediamo le immagini in movimento. Allora avevo fatto questo esperimento di vedere come lo stesso film potesse essere mostrato in due luoghi diversi nel 1928, il momento in cui appunto c'erano tutti questi film sulle città. Allora c'era il cinema di Frederick Kiesler a New York, che era un cinema straordinario, che è stato purtroppo distrutto, che questo grande architetto utopico aveva immaginato come una specie di camera ottica che fosse anche un occhio fotografico, perché lo schermo si muoveva, cioè si chiudeva e si apriva come se fosse proprio una macchina fotografica oppure una cinepresa. E lui aveva addirittura immaginato che ci fossero due schermi al lato, quindi che fosse uno spazio immersivo avant la lettre, perché non esisteva una cosa del genere. E però lui parlava anche teoricamente del fatto che lo spettatore doveva essere tutto concentrato dentro questo spazio di luce in un buio completo, quindi c'era questa grande concentrazione, no? L'altro invece è, ed esiste ancora, era, a un certo punto volevano farlo diventare un posto di pugilato, una chiesa, come tutti questi grandi cinema della fine del 1928, era di questo architetto Eberson, che era viennese, veniva dall'Europa ed era molto influenzato dalla cultura europea, dall'idea dell'atmosfera eccetera, e lui costruiva i cosiddetti cinema atmosferici, li chiamava proprio così, no? Perché voleva ricreare all'interno un'atmosfera, quindi c'erano dei giardini italiani, per dire, no? Quindi si entrava in questo giardino che mano a mano che calava il sole, in questo cinema si vedevano le stelle sul cielo, cioè bellissimo. E cominciava il film. Allora, però c'erano tipo dai 2 ai 4.000 spettatori, quindi io mi sono messa in fondo, no? E guardavo lo schermo, non era, il film era, faceva parte di un'atmosfera, non si vedeva.
Non era l'elemento centrale, insomma.
Non era l'elemento centrale. L'esperienza era un'esperienza che io chiamo di pubblica intimità, di essere insieme ad un pubblico intimamente. Ecco, questo è cosa di cui parlo in un altro libro, si chiama proprio Pubblica Intimità.
Sì, infatti. Come penso al museo, oggi forse anche questa è un'esperienza condivisa con sconosciuti, ma molto intima.
Sì, io infatti comincio già a parlarne in questo libro, ma poi ho lavorato molto negli anni sia in superfici, a proposito di estetica, materialità e media, che nell'ultimo libro sulle atmosfere della proiezione, che è proprio tutto dedicato a questo fenomeno contemporaneo straordinario, dell'uscita del cinema dalla sala cinematografica, dell'ingresso nelle gallerie d'arte e nei musei, con un modo diverso proprio di rapportarci agli schermi, perché spesso questi schermi diventano delle sculture diventano proprio dei luoghi da fisicamente da attraversare, da muoversi attraverso, no? Quindi c'è ancora più un senso del trasporto in questo senso nelle installazioni di immagini in movimento e del coinvolgimento di persone diverse che si incontrano, ma anche fisicamente si possono anche scontrare, sì, volendo, no? Camminando attraverso questi schermi. Quindi c'è questo senso, diciamo, di ambientalità e di ambientazione anche diventa sempre più importante, perché si tratta, cioè gli artisti che fanno questo lavoro devono anche architettonicamente pensare a come lo schermo si costruisce e come si rapporta allo spettatore e come lo spettatore si rapporta agli altri in questa pubblica, sì, intimità.
Devono sviluppare certe competenze, insomma, ecco, specifiche, sì, per costruire questo tipo di installazione ambientale. Lei parlava di affettività femminile, perché poi chi poi si avventurerà in questo Atlante scoprirà anche le modalità di lettura. Io ho fatto dei rimandi, sono saltata da un capitolo all'altro e c'è tutta questa filone della sensibilità o dell'affettività femminile, della creatività femminile, quindi la storia delle viaggiatrici, quando le donne cominciano a viaggiare, a scriverne, e poi la creatività femminile anche nel modo di abitare, quindi si passa dallo spazio esterno all'interno. C'è un bellissimo capitolo anche qui attraverso gli occhi del cinema su quello che è il ruolo e il rapporto delle donne con lo spazio domestico.
Sì, questo per me è stato molto importante, anche perché con questo libro ho voluto in qualche modo controbilanciare un modo di pensare la cartografia che è cognitiva, diciamo, che è razionale semplicemente, sì, non soltanto questo, ma una cartografia legata all'idea che cartografare, mappare, significa in qualche modo ordinare i luoghi. E nonostante sia vero che spesso questi strumenti tecnologici vengono dal mondo militare, da un mondo maschile volendo, c'è però tutta un'altra storia che era stata soppressa, cioè quella di una cartografia che io chiamo tenera. E la chiamo tenera perché veniva dal titolo che mi ha ispirato di una mappa che era stata disegnata da Madeleine de Scudéry, una letterata che aveva un suo salone a Parigi. Nel 1654 questa letterata disegna la carte du pays de tendre, la mappa dei paesi della tenerezza. Bellissimo. Cioè, l'idea di cercare di immaginarsi i sentimenti. E come lo fa? Attraverso appunto una mappa, ma una mappa diversa. Cioè, questa mappa era aperta, non c'erano confini. Quindi per prima cosa appunto un Atlante poroso, diciamo, no? Un Atlante che vada al di là dei confini nazionali e individuali delle persone, e si vedeva che c'erano proprio delle persone disegnate su questa mappa che potevano navigare su questa mappa, quindi muoversi e nello stesso tempo capire che le emozioni stesse non solo ci smuovono, ma esse stesse, i sentimenti si muovono, e quindi si passava da un luogo a un altro. Se la si guarda bene, questa mappa si somiglia anche all'interno di un corpo femminile, cioè ci sono come tipo le tube di Falloppio, un utero, no? Ed è tutto aperto, tutto si muove eccetto un luogo, il lago dell'indifferenza, perché lì non si muove niente. Ed è proprio l'apatia, no? Che purtroppo anche ci contraddistingue in questo mondo contemporaneo, che non ci permette di cambiare le cose, di muoverci, di smuoverci. Allora questo mi ha ispirato anche a pensare che, a differenza di come si pensava, anche il viaggio stesso non era semplicemente relegato ad un mondo maschile, e quindi ho scoperto tutta una serie di viaggiatrici divertendomi anche molto a pensare, per esempio, come Nelly Bly, che aveva fatto il giro del mondo in 80 giorni e avesse messo tutti i suoi vestiti in una borsetta piccolissima, e a differenza di quello che si pensa che le donne si portano sempre appresso troppe cose, e quindi diciamo ho voluto un po' tracciare questa storia, ma soprattutto anche sfatare un altro mito, cioè che la domesticità e la casa fossero un luogo di costrizione del femminile. spesso lo si dice, no? Sì. La città, il viaggio e questo movimento, la casa per carità ci ha chiusi dentro, eccetera. Lo dicono spesso anche oggi. A me questo sembra una cosa sbagliatissima, nel senso che ragionare su come invece questo luogo sia stato anche un luogo di creatività, di inventività, e come il passaggio dal dentro a fuori significa anche reimmaginare lo spazio domestico, e come lo hanno fatto anche degli architetti eccezionali, tipo Bruno Taut, che faceva proprio delle mappe del movimento interno che si potevano fare attraverso le case. Quindi io ho parlato di traveling dwelling in inglese, cioè dell'abitare come viaggiare, del viaggiare come abitare, cioè sono due cose che non sono necessariamente delle dicotomie, due modi distinti di pensare, ma che c'è più porosità all'interno di questo, e quindi ho voluto anche reimmaginare lo spazio domestico come uno spazio di vissuto, e che significa anche uno spazio di movimento e non solo di emozione.
Così anche la moda, perché da abitare si torna habitus, che è l'abitudine ma anche l'abito, quindi la lingua in questo anche ci fa viaggiare.
Sì, vero, questo è tutto un capitolo sull'habitus, sull'idea che l'habitus sia appunto non solo abitudine ma abito, ma abitazione, come diciamo ci sia poi, no, che una cosa su cui ho ragionato anche in superficie, cioè ci sono varie pelli, diciamo, c'è sì. La nostra pelle è il primo luogo sul quale si mappano le emozioni, cioè quando si vede una persona anche senza parlare si capisce subito, no?
Sì.
Qualcosa. E il secondo modo di abitare è proprio l'abito, no? Che ci rappresenta e rappresenta la nostra identità personale, sociale, anche volendo. E la terza superficie è proprio quella dei muri, quella delle case, le facciate, e la quarta secondo me sono gli schermi, altra superficie dove si rappresenta l'abitare.
Gli schermi sono, questo si può dire, onnipresenti oggi nelle nostre vite, quindi molti dicono che con il appunto gli schermi digitali, la dimensione digitale, le barriere sono cadute. Lei forse non è d'accordo su questo punto?
No, non sono d'accordo, perché era una dimensione utopica in cui abbiamo creduto un po' tutti all'inizio, pensando che fosse appunto un luogo libero di circolazione di immagini e di informazioni, e in effetti non è affatto vero, cioè sono abbastanza, come dire, intrappolati in schemi e in maniere di mappare e di farci conoscere le cose. Quindi non è vero affatto che poi sia un luogo, diciamo, democratico, che sia effettivamente qualcosa che è aperto a tutti, questo assolutamente no. Però io non sono affatto luddista, cioè mi occupo di arti contemporanee e adoro gli schermi per certo. Tanti versi. Il problema non è la tecnologia, è come la si adopera. Quindi io vado in cerca, diciamo, di artisti e di persone che usano questi schermi in maniera diversa, e che anche usano il senso dell'archivio, cioè della possibilità di raccogliere memorie, informazioni che non siano così controllate come invece lo sono sul web, no? Oggi, quindi che facciano un uso differente della possibilità, che per carità che ci è stata offerta da questa tecnologia, di cui dobbiamo usufruire e per la quale dobbiamo inventarci dei modi nuovi di rappresentazione e di comunicazione.
Sì, anche attitudini nuove, insomma, come richieste anche della geografia emozionale, che ci richiede uno sguardo anche nuovo, un'attitudine nuova. Giuliana Bruno, siamo in conclusione di questa conversazione. Io potrei andare avanti, perché veramente l'Atlante delle emozioni ci fa errare, navigare, come diceva lei, in tutte le direzioni. Però per concludere, magari cito proprio una sua frase, perché in occasione di questa ristampa lei scrive: mi auguro che questa mia ricerca possa continuare a ispirare altre mappe creative, non solo per navigare il contemporaneo, ma anche per indicare la via verso un futuro di spazi più aperti e relazionali. Relazione è un termine che torna continuamente.
Sì, questo è fondamentale ed è, diciamo, forse il fil rouge un po' di tutti i miei lavori, perché io sono alla ricerca di questo contatto, diciamo, e sento sempre di più che c'è un bisogno di relazionarci, cioè la relazione non sono gli emoji, però perlomeno indicano il fatto che abbiamo bisogno di comunicare in questo modo, no? Che c'è questa necessità, quindi significa anche voler capire in che modo noi possiamo cambiare le forme di relazione, quindi attraverso delle forme di conoscenza di noi stessi, dei luoghi, ma che vanno anche forse adesso, io penso, al di là anche dell'umano, no? Nel senso sì. Che per me questa relazione significa anche la capacità di relazionarsi allo spazio, a quello che lo spazio è, che non è anonimo, che non è, diciamo, neanche diverso da noi, perché c'è una vitalità, una materialità in questo, quindi significa anche essere capaci di avere questa sensibilità che io spero possa anche cambiare il modo in cui noi non solo ragioniamo, ma ci relazioniamo a noi stessi e all'ambiente che ci circonda, perché ne abbiamo un grande bisogno di questa sensibilità, altrimenti non saremmo in una situazione di crisi climatica o di distruzione
certo.
Della terra, no?
Sì,
quindi per me questo
sì.
bisogno di relazione significa anche capire il nostro interno, le nostre cellule e come queste cellule stesse si relazionano tra di loro, si modificano e hanno delle metamorfosi interne e come noi siamo fatti di questa stessa materia che troviamo anche in quello che noi pensiamo sia l'altrove, ma che fa parte del nostro mondo, di quello che noi siamo, perlomeno questo è quello che mi auguro, perché soltanto così io penso che possiamo uscire da questa situazione di difficoltà e di distruzione in cui ci troviamo, insomma. Quindi io continuo a pensare positivamente, cioè positivamente anche a delle emozioni positive di relazione, perché solo sperando in questo momento oscuro io penso ci possa cambiare qualcosa.
Bene, allora con questo augurio noi concludiamo questa puntata di Voci Dipinte. Io lo ricordo, abbiamo parlato con l'autrice Giuliana Bruno del suo Atlante delle emozioni in viaggio tra arte, architettura e cinema, appena ristampato per l'edizione Johan Levi di Milano. Io la ringrazio ancora tantissimo per la disponibilità e spero a una prossima occasione, Giuliana Bruno.
Grazie, è stato veramente un piacere.
"130 manufatti provenienti dal Museo Egizio del Cairo e dal Museo di Luxor, più uno straordinario prestito del Museo Egizio di Torino, che ha fornito anche la sua collaborazione scientifica, danno vita alla mostra Tesori dei Faraoni, ospitata in queste settimane alle Scuderie del Quirinale a Roma. Una mostra che ha riscosso un grande successo e che è possibile visitare ancora per qualche giorno. L'esposizione non soltanto immerge il pubblico nella storia e nella civiltà dell'antico Egitto, grazie all'abbacinante fulgore di preziosi sarcofagi reali, ma prova anche a restituire la fascinazione che quella civiltà ha esercitato sulla nostra cultura e come a un certo punto da curiosità si sia trasformata in studio e in interpretazione. Il catalogo, che è anche una pubblicazione a sé stante, porta la firma di uno dei più noti egittologi al mondo, l'egiziano Zahi Hawass. Monica Bonetti ha visitato la mostra insieme al direttore delle Scuderie del Quirinale, Matteo Lafranconi, a cui per iniziare ha chiesto di spiegare perché si è deciso di immergere il visitatore in una diffusa penombra.
È vero, è innegabile che la prima sensazione sia quella di entrare in un antroscuro. È curioso perché le scuderie del Quirinale sono uno spazio settecentesco, piuttosto ampio, di per sé luminoso, e quindi abbiamo anche abituato i visitatori a tutt'altra atmosfera. Si trattava di cercare di ricostruire un pochino questa atmosfera, uno, di concentrazione sugli oggetti, che sono oggetti di vario formato, di vario materiale, e hanno bisogno forse di una focalizzazione maggiore, e quindi la penombra in questo caso aiutava la concentrazione sul singolo oggetto. Secondo, l'evocazione di fatto di quello che sono gli ambienti di cui noi conosciamo gli oggetti egizi, cioè i sacelli, le tombe, tutto quello che è stato sepolto. Quindi questa sensazione, non dico claustrofobica, ma sicuramente sotterranea in qualche maniera. Questo contrasto fra questi locali che sono stati sepolti per millenni, la preziosità straordinaria degli oggetti e anche il paesaggio incredibile dell'Egitto circostante. Noi abbiamo cercato di creare nell'allestimento delle evocazioni di quello che c'è all'esterno, situazioni quasi lunari, desertiche, molto suggestive, che fanno un contrasto appunto fra la preziosità e l'eterno, fra il fasto degli antichi faraoni e questo paesaggio straordinariamente evocativo, ma anche molto, molto drammatico dell'Egitto.
Siamo nella prima sala e oltre alla penombra, quindi oltre a questa suggestione, all'idea di entrare in un luogo rimasto inesplorato per secoli, c'è anche la meraviglia perché questi oggetti a cui lei accennava e soprattutto questo oro che sembra dominare un po' in tutte le teche, dà davvero una sensazione di estremo stupore.
Sì, la meraviglia è effettivamente la categoria dell'animo che più si avvicina a quello che è la sensazione di uno spettatore di fronte a questa civiltà. Non per caso, ma proprio perché le testimonianze che noi conosciamo sono caratterizzate da questa invenzione straordinaria dell'Egitto del concetto di eternità. Loro hanno praticamente creato questa categoria filosofica, religiosa, antropologica dell'eterno, anche morale se vogliamo dell'eterno, dell'incorruttibilità. Qual è il materiale incorruttibile per eccellenza? È l'oro. Noi abbiamo chiamato la mostra Tesori dei Faraoni, non a caso, ma anche perché abbiamo i tesori e abbiamo i faraoni, e quindi da questo punto di vista l'oro era l'elemento coagulante di questa sensazione di meraviglia e di morale aspirazione all'eterno che hanno gli egizi attraverso questo materiale. La prima sala in particolare è un trionfo di questo perché abbiamo esposto in via eccezionale, fra l'altro in verticale, il sarcofago della regina Hotep, uno dei tesori più straordinari pertinenti agli scavi ancora ottocenteschi, quindi un oggetto che ha fatto davvero la storia del mito dell'Egitto. Emana questa luminosità aurea particolarmente evocativa. Accanto a lei le teche che contengono il corredo funerario, uno dei più ricchi tra le tombe scavate nell'Ottocento, che contengono questi elementi anche di gioielli o decorazioni militari, perché era una regina guerriera, particolarmente evocativi per il pubblico, perché sono oggetti di grandi dimensioni, di grandissimo impatto visivo, ma anche in un certo senso di grande design, così di una purezza di disegno, di progettazione straordinaria, la famosa Kallana con le mosche d'oro, che è un oggetto che fra l'altro è impressionante perché esistono le fotografie di quando è stata ancora prima del disallestimento, i primi allestimenti della tomba, quindi noi conosciamo questo corredo ancora praticamente come è stato visto nell'Ottocento e vediamo questo oggetto nella sua magnificenza, effettivamente proprio perché l'oro non ha età, in qualsiasi momento è sempre scintillante, è sempre così un materiale che ci dà l'idea dell'eterno e della meraviglia.
A risaltare con questa penombra però non è solo l'oro, sono anche i colori.
Sì, siamo di fronte in questo momento a questo uno dei più meravigliosi sarcofagi dorati mai trovati negli scavi, che è quello della tomba dei coniugi Tuya Yuya, questo è quello che corrisponde a Yuya, la regina, ed è un sarcofago dorato e dipinto con queste colorazioni che sono caratteristiche dell'Egitto, con questi colori porpora e lapislazzuli che sono cromie che caratterizzano particolarmente questo tipo di civiltà figurativa. Tra l'altro anche l'allestimento riprende un pochino questi colori perché sono delle tonalità molto precise e caratteristiche di questo stile.
Ecco, in questa sala, in modo particolare, la vita dopo la morte, il trapasso, il rapporto con l'oltretomba è particolarmente evidente, particolarmente raccontato ed è reso in tutta l'importanza che riveste per la civiltà, egizia.
È vero, questa è la sala che presenta un sarcofago con il suo corredo funerario insieme, in una maggiore completezza, racconta di più, ecco, quello che è una sepoltura reale dell'antico Egitto, ed effettivamente questo corredo ci dà l'idea anche della dimensione sacrale, anche di queste ricchissime liturgie della sepoltura e questo modo di affidare la figura di qualunque defunto, ma naturalmente dei sovrani in particolare, all'aldilà, questa categoria dell'aldilà, dell'oltrevita, attraverso, diciamo, naturalmente la mummificazione, ma l'imbalsamazione della salma, che è deprivata di tutti gli organi interni, a cui è dedicata per ciascuno un contenitore che vediamo qui nelle sale esposte, fino a questa specie di contenitore slitta, che è questa cassa di legno decorata in cui sarebbe stata custodita l'urna con il cuore del defunto, che è effettivamente l'elemento a cui maggiormente si tiene nel momento in cui si affida il defunto alla divinità dell'oltrevita. Un transito molto codificato dalla religione egizia, che ha effettivamente portato a una liturgia, dico quasi un po' una coreografia della sepoltura che noi conosciamo attraverso questi esempi straordinari. Questa è una tomba che è stata rinvenuta nel 1905 dall'archeologo britannico James Keble, che ha trovato questo tesoro immenso, questo sarcofago straordinario, e che ha generato effettivamente un'impennata anche dell'interesse verso l'Egitto, proprio per l'entusiasmo derivato da questa preziosità di oggetti.
Accanto ai corredi, io lo vedo già proprio sul fondo del corridoio delle scuderie del Quirinale, ci sono anche, come dire, le istruzioni di viaggio, no? In qualche modo, perché quel papiro là sul fondo mi sembra assolutamente esemplificativo, per quanto magari meno spettacolare rispetto ai sarcofagi, di questa filosofia di cui lei ci parlava all'inizio.
Sì, una civiltà che è legata all'idea di regalità, ma anche all'idea del sacerdozio. Questo è un papiro che racconta, diciamo, questa complicatissima dinamica affidata alle caste religiose, che riguarda effettivamente i vari passaggi con cui si viene codificato il trapasso dell'anima nel suo transito verso il mondo eterno. Questo è un papiro. Il papiro che cosa comporta? Comporta anche un legame fortissimo con l'età moderna dell'egittologia, cioè con quella che decifra il geroglifico, perché naturalmente esiste un prima che arriva fino a Napoleone, alla scoperta della stella di Rosetta e alle traduzioni e ai traslitterazioni dell'alfabeto, e il tempo successivo, cioè dal momento in cui il geroglifico viene decifrato, allora comincia l'età della scienza egittologica, in cui comunque cominciamo a avere delle informazioni certe attraverso la lettura di un codice che prima non esisteva. Quindi da questo punto di vista il papiro è veramente il tramite con cui noi approdiamo a una conoscenza di carattere così logico-scientifico della disciplina.
In questo vostro allestimento è anche un po' la cerniera tra il primo e il secondo piano, che segna per alcuni versi anche un approccio diverso, no? Nella narrazione. Se qui ci sono questi oggetti preziosissimi e legati alla vita, alle figure del faraone, al secondo piano, dove stiamo recandoci, c'è più uno sguardo forse su quello che è la vita quotidiana e su quella che è la vita di chi faraone non era.
In generale, in tutto il secondo piano, attorno alla scoperta della città d'oro, noi mettiamo in evidenza la costruzione della società egizia attorno alla figura del faraone, quindi il rapporto a quello che abbiamo visto di sotto, ma legato appunto agli strati sociali, al funzionamento sociale, all'amministrazione.
Andiamo allora nella sala dedicata alla città d'oro, che peraltro anche grazie alle fotografie che l'accompagnano sembrano in qualche modo di arrivarci un po' in Egitto.
Gli scavi della città d'oro sono caratterizzati da queste mura a forma di onda, e anche l'allestimento poi in parte li riprende. Sono a forma di onda perché erano delle invenzioni architettoniche tese a controllare eventuali inondazioni. La potenza distruttrice della piena sarebbe stata interrotta da queste mura a serpentina, e questo caratterizza molto naturalmente questo aspetto archeologico. Dopodiché ci sono gli oggetti, che sono oggetti naturalmente di uso quotidiano e legati ai mestieri, ma che ci testimoniano effettivamente anche l'avanzamento tecnologico di questa civiltà, che noi conosciamo attraverso, diciamo, naturalmente tutta la tradizione dei, so, gli scriba, i sacerdoti, ma anche le attività quotidiane. Cioè, abbiamo le statuette con l'operaio che è in fase della produzione della birra, ti dà un'idea della presenza quotidiana, dello spirito quotidiano di questa civiltà operosissima, le cui attività erano comunque sempre legate in qualche maniera all'architettura della religione, quindi questo è sempre molto importante.
Questo è un coperchio di sarcofago in pietra non appartiene alla categoria di quegli oggetti a cui, chiudendo gli occhi, si pensa immediatamente, no? Legandoli alla civiltà egizia.
Sì, un po' perché ci dobbiamo abituare appunto che il sarcofago non significa faraone, ma significa sepolture di notabili, di altre figure, diciamo, seconda della scala sociale. Quindi questo dà un pochino l'idea di una gradazione anche del tipo di materiali di lusso. Questo è un sarcofago in pietra, quindi comunque un sarcofago importante con degli importanti intarsi a geroglifico e a decorazione, ma è esposto anche per una ragione un po' particolare, cioè per il fatto che la decorazione, infatti è un montaggio di allestimento particolare perché è appoggiato soltanto all'estremità della testa e dei piedi ed è libero nella parte centrale perché nella parte del fondo c'è uno specchio che consente di vedere l'incavo interno di questo coperchio di sarcofago in pietra, altrettanto decorato e altrettanto con delle decorazioni, diciamo, che è un altro ritratto della defunta con delle iscrizioni. Questo perché è significativo? Perché c'è questa moralità della figurazione dell'oltretomba che non ha assolutamente niente a che vedere con l'osservatore, con lo spettatore. Quella è una cosa che nessuno vedrà mai perché è destinata a stare per eterno inchiuso, eppure è un'immagine che ha un valore legato proprio al defunto e al suo transito verso il suo destino di eternità. Cioè dobbiamo abbandonare la nostra idea che l'arte è fatta per gli occhi di qualcuno. Sono tutte figurazioni che hanno a che vedere con il rapporto del defunto con l'eterno.
E a proposito di eternità, a salutare il visitatore che si accinge a uscire dalla mostra c'è un'opera che mi sembra piuttosto emblematica di questa visione, no? Di un Egitto che conserva ancora alcuni dei suoi misteri e con i suoi misteri conserva tutto il suo fascino, però ci parla già di quello che è il suo destino rispetto alla nostra civiltà, cioè quella di ispirare, di parlare, di fecondare anche chi ci ha preceduto, ma anche noi nella contemporaneità.
Le ha detto benissimo, quindi ho poco da aggiungere. Siamo di fronte a questo oggetto straordinario della produzione metallurgica romana di Temperiale, la cosiddetta mensa isiaca. È un piano di una mensa, probabilmente proveniente dall'Iseum Campense di Roma. È un oggetto in tarsio metallico, diciamo, vogliamo dire un po' agnello per dirla alla rinascimentale, che raffigura tutta una processione di figure organizzate secondo, diciamo, gli stilemi della scrittura geroglifica. Questo è un oggetto che ne era noto agli umanisti del Rinascimento e appartenne a Pietro Bembo, il più grande umanista del primo Cinquecento, l'amico di Raffaello, che ne ha tramandato anche la custodia, ed è l'oggetto con cui inizia, diciamo, l'incunabolo della collezione egizia dei Savoia a Torino, ancora in epoca seicentesca, quindi vuol dire l'inventario, se vogliamo, numero uno della collezione più importante di cose egiziane al di fuori dell'Egitto. Quindi questo per noi, in una mostra egizia in Italia, era importante di rappresentare il ruolo del Museo Egizio. Il Museo Egizio, che non voleva assolutamente, come dire, interferire in un campionario di capolavori così straordinari provenienti dal Cairo, ha voluto però raccontare questo anello di congiunzione, di fecondità con la civiltà futura. Perché è importante questo? Perché in realtà si scopre col tempo, con la scoperta dei geroglifici, questo nel Rinascimento era considerato indecifrabile, ma si pensava dovesse dire qualche cosa. E invece è qualche cosa fatto in un'epoca in cui già si era perso il dominio lessicale, e quindi sono degli stilemi, è una cosa alla maniera, cioè è un oggetto che assomiglia ma non è. E questo perché è importante? Perché di fatto è anche il primo oggetto che noi conosciamo definibile nell'ambito di quella categoria importantissima che è l'egittomania, cioè questa suggestione anche un pochino viscerale, questa fascinazione straordinaria verso questa civiltà ancor prima di avere gli elementi per la sua interpretazione. Quindi è, come dire, una moda, se vogliamo, una moda all'alto livello. Questa è una cosa che fa di epoche imperiali, di ambiente imperiale, quindi sicuramente un oggetto di grande pregio, eppure testimonia già l'istacco in epoca imperiale con gli strumenti conoscitivi che ci legavano all'Egitto, quindi una rapida separazione dei legami proprio culturali, però allo stesso tempo questo slancio enorme che è quello che darà una mancanza di soluzione di continuità all'interesse per l'Egitto fino ad oggi, con il grande, naturalmente, spartiacque della scoperta del geroglifico nel primo 800.
Era Matteo Lafranconi, direttore delle Scuderie del Quirinale, al microfono di Monica Bonetti. Per concludere, come di consueto, alcune segnalazioni dal mondo dell'arte. A Lugano l'11 giugno apre la nuova grande mostra del Museo delle Culture dal titolo Trame, capolavori di arte tessile, da Bali a Timor. Questa mostra esplora le straordinarie tradizioni tessili dell'Indonesia orientale attraverso un centinaio di opere provenienti da due collezioni svizzere tra le più importanti dedicate a quest'arte. Le collezioni Breguet e Züllich, costituitesi nell'ultimo quarto del Novecento. La mostra è aperta fino al 25 ottobre. Martedì 9 giugno alle 19.30 a Casa Pellanda Biasca sarà presentato il volume Disparizioni, in cui i racconti di cinque scrittori ticinesi contemporanei dialogano con le fotografie di Alberto Flammer, che negli anni 70, attraverso due pubblicazioni, Occhi sul Ticino e Pane Coltello, aveva raccontato i grandi cambiamenti sociali in atto in Ticino in quegli anni, documentando il passaggio dalla realtà contadina alla società dei consumi. Ricordiamo inoltre che fino al 16 agosto è in corso la mostra intitolata Dell'apparente, che ripercorre i primi 30 anni di carriera di questo importante esponente della fotografia svizzera e ticinese, scomparso nel 2023. Il 14 giugno infine apre al Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona l'antologica dedicata a Luisa Figini, figura poliedrica. Figini, fin dagli anni Ottanta, guarda all'arte contemporanea e ai suoi linguaggi. Nel percorso espositivo si susseguono linguaggi visivi diversi con un'ampia varietà di media materiali, dalle prime esperienze con la ceramica fino alle installazioni realizzate con materiali naturali fino alle opere video ibride tra disegno e proiezioni di immagini. L'esposizione resterà aperta tutta l'estate fino al 6 settembre. E con questo è tutto per oggi. Vi ricordo che potete riascoltare queste altre puntate sul sito rsi.ch e tramite l'applicazione RSI Play. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Voci Dipinte torna domenica prossima, come sempre alle 10.35, sempre su Rete 2. Da Emanuela Burgazzoli un buon proseguimento d'ascolto in compagnia dei nostri programmi. A risentirci. Thank you.